Radio Animati presenta Yatta. Luoghi non comuni sui cartoni giapponesi con Pinocchi e Lorenzo.
Benvenuti, benvenuti a tutti. Comincia adesso una nuova puntata di Yatta, come sempre in diretta su Radio Animati. Parliamo di cartoni animati giapponesi, ma non solo. Io, come ogni settimana, sono il vostro Kinoppi per servirvi. E accanto a me, come sempre, abbiamo la nostra insostituibile Valentina. Ciao Vale.
Buonasera a tutti.
E ovviamente anche Lorenzo.
Buonasera a tutti.
Che insomma, come sempre così, si dedica, oltre che alla parte di speaker, anche a quella di regista e quant'altro.
Regista occulto, direi.
No, nemmeno troppo occulto.
Nemmeno troppo occulto, effettivamente lo ero di più in altri tempi.
È vero, è verissimo. Allora, altra puntata di Yatta che, come ormai sicuramente saprete, e come ho già detto prima, parla di cartoni animati, ma non solo. Come ogni settimana cercheremo di affrontare un particolare... così, un particolare momento in questo caso della storia dell'animazione giapponese, cercando di sfuggire un po' ai luoghi comuni e cercando, ove possibile, di portare cultura invece che il solito nozionismo da quattro soldi che a noi sinceramente ci fa un pochino ribrezzo anche. Questa volta ci siamo così imbarcati in un'avventura decisamente complicata, perché abbiamo pensato: ehi, perché non parlare degli anni 90? Quindi di com'era l'industria dell'animazione in Giappone negli anni 90, ma anche com'era la situazione degli anime in Italia negli anni 90. Questo ci porta un po' di scompensi, se vogliamo, nel senso che ovviamente i cartoni animati in Italia arrivavano con un po' di ritardo, quindi ciò che noi abbiamo visto gli anni 90 era spesso e volentieri anime della fine degli anni 80, però insomma cercheremo appunto di fare ordine. E per iniziare la puntata con un po' di carica, un po' di musica subito, io vorrei ascoltare adesso una delle sigle che rappresentano più di tutti quello che è stato il passaggio tra gli anni 80 e gli anni 90. La sigla sicuramente la conoscete, non vi diciamo qual è, poi vi diciamo perché c'è questa sigla.
Ok, ce l'ascoltiamo in diretta su Radio Animati, questa è Yatta.
Quanto mi risulti fastidioso trasmettere questa sigla in versione TV piuttosto che nella versione 45 giri con quel meraviglioso riffone finale di chitarra che, insomma, a sentirlo la prima volta ai tempi era veramente qualcosa di notevole. Sì, l'avete riconosciuta sicuramente, Tag Boy, sigla di apertura della seconda serie di Kenny il Guerriero nella sua versione 90s. Infatti la seconda serie di Kenny il Guerriero si è conclusa nel 1988, ma poi quando è riandata in onda in Giappone negli anni 90 il testo fu cambiato da Living in 80s, quindi negli anni 80, a Living in 90s negli anni 90. E quindi cosa più di questa sigla rappresenta il passaggio tra gli anni 80 e gli anni 90, io non lo so sinceramente. Che ne pensi, Lorenzo?
No, penso che questa sigla a me ha sempre ricordato una canzone di Jovanotti.
Quale?
che era Jovanotti for President.
Ecco, non me la ricordo bene, ho rimosso.
Magari dopo fra un disco e l'altro la sentiamo qua, okay, in studio.
È il solito giochino che facciamo tutte le settimane.
Questa sigla giapponese mi ricorda qualcosa.
Esatto.
Da Sul cucuzzolo della montagna di Rita Pavone in poi abbiamo trovato sempre delle assonanze con dei brani italiani.
E di solito ce le teniamo per noi, tra l'altro, non le diciamo ad alta voce in diretta, ma va bene.
Se non vi bastano le parole che vi così spendiamo per voi in diretta, potete contattarci anche su Facebook. Il mio profilo è Lorenzo Animati e in questo momento sono online e posso anche un po' chattare con voi fra un disco e un altro. E saluto Andrea, che è stato il primo a darmi la buonasera questa sera. Quindi cercatemi su Facebook Lorenzo Animati, oppure fatelo comunque, cliccate mi piace anche sulla pagina Radio Animati, così potrete interagire con noi. Anche perché questa sera, lo possiamo anticipare, non ci sarà un vero e proprio versus, ma il tema sarà libero in qualche modo, quindi aspettiamo di sapere da voi quali sono i cartoni animati degli anni 90 che in qualche modo ricordate così con più piacere, che vi hanno appassionato di più. E mi piacerebbe sapere anche da chi magari i cartoni se li è vissuti soprattutto negli anni 80, qual è stata, insomma, questo passaggio di decennio, a quali serie si è affezionato di più e perché. Quindi non solo per chi, insomma, ha vissuto la gioventù negli anni 90. Proseguiamo, anzi iniziamo direi.
Iniziamo. Allora, iniziamo col dire che siamo negli anni 90 in Giappone, quindi partiamo dal Giappone per anche un po' riconoscenza nei confronti di questo paese che così tanto ci ha dato, e negli anni 90 il mercato dell'animazione è, guarda caso, in crisi. E a me sembra che lo diciamo ogni puntata, te che dici?
Sì, effettivamente, o per un motivo o per un
c'è
altro.
C'è crisi, insomma, si dice sempre.
Allora, stavolta però la crisi sembra più tosta del solito, perché allora, da un lato c'è una situazione economica in Giappone che sicuramente non è tra le più floride, quindi un po' complice anche il fatto che molte delle serie che stavano avendo grande successo, molte delle serie veramente super famose, sono giunte da poco a una conclusione. Per esempio nel 1988 si sono conclusi definitivamente i due primi successi tratti da manga di Rumiko Takahashi. Mesonikoku e Lamu hanno visto entrambi i loro film conclusivi uscire nel 1988. Poi, per esempio, insomma, altre serie molto famose sono chiuse. Orange Road si era chiuso da un pezzo, insomma. Diciamo che mancava forse un po' di traino, e come abbiamo visto nelle scorse puntate, spesso e volentieri per realizzare una serie televisiva si aveva bisogno di sponsorizzazioni che facevano fatica ad arrivare, proprio per un contesto economico generale particolarmente difficile in quel periodo. Quindi che succede? Basta, non ci sono più anime, non c'è più mercato, non c'è più l'industria? No, perché fortuna vuole che con il declino dell'animazione televisiva prende quota fortissimamente alla fine degli anni 80 il mercato dell'home video, i famosi OAV, che quando noi eravamo ragazzetti sentivamo questa sigla, questo acronimo, che pensavamo volesse dire, boh, chissà, animazione che non vedremo mai in Italia, cose così. Invece no, significa semplicemente Original Animation Video, che se lo traduciamo letteralmente non vuol dire niente, perché come al solito i giapponesi si divertono a usare l'inglese un po' a casaccio. In realtà si tratta di produzioni realizzate direttamente per il mercato dell'home video, che in un contesto cinematografico al giorno d'oggi significa una produzione minore, no? I famosi direct to video film negli Stati Uniti, mentre invece all'epoca voleva dire
videocassetta o laserdisc, forse già in Giappone.
Anche se, oddio, no, in realtà la moda del laserdisc in quegli anni mi sa che era già un po' passata anche in Giappone. Era la videocassetta, anche perché il laserdisc comunque è sempre stato un prodotto di nicchia anche in Giappone, mentre invece il VHS prende piede, tutti ce l'hanno e si può cominciare a pubblicare qualcosa. Cosa si può dire del mercato dell'home video in quegli anni? Allora, diciamo che uno dei vantaggi dell'OAV rispetto alla serie televisiva è che è molto più corto. Quindi non c'è bisogno di trovare una sponsorizzazione che ti porti avanti la produzione di una serie di magari 26 o 52 episodi, ma con una decina di episodi spalmati nel tempo magari te la sei cavata. E questo essere spalmati nel tempo aiuta, anche perché mentre appunto le serie avevano bisogno di una produzione settimanale di episodi, quindi molto serrata, quindi uno studio che si prendeva in carico la produzione di una serie animata difficilmente poteva poi realizzare qualcos'altro contemporaneamente. Invece con gli OVU si aveva tempo di lavorare anche su più progetti paralleli o comunque di tenere uno staff molto più ridotto a lavorare per così, perché comunque si aveva più tempo per farlo e quindi meno persone da pagare. Questo però non si traduce in qualità dell'animazione, anzi tutt'altro, spesso e volentieri gli OVU di quegli anni erano animatamente parlando robuccia. Io ancora ricordo i brividi di disgusto a vedere alcune delle videocassettine che arrivavano di straforo in quegli anni, copiate e ricopiate, e che insomma, indipendentemente dalla qualità del nastro, non erano certo dei lavori eccelsi. Lorenzo?
No, era anche molto più difficile riuscire a fruire rispetto ad adesso di quello che poteva arrivare in Giappone. Insomma, internet non esisteva e conseguentemente ci si doveva appunto affidare alle videocassette e magari aspettare Lucca fuori dalle mura o in determinate... anzi no, all'epoca fuori dal Palasport lato sinistro.
Esatto.
Per trovare, diciamo, un mercato parallelo, per quanto illegale, però sicuramente aiutava a far fruire, a far crescere, soprattutto in quegli anni, un interesse verso questo mondo, no?
Quindi... poi molto in quegli anni lì facevano proprio i primi scambi tra collezionisti, quelli che, i primi che riuscivano magari ad andare in Giappone, oppure i primi che riuscivano a procurarsi il materiale che spesso veniva dalla Francia. Io ricordo di aver visto tantissime cose su videocassette che venivano dalla Francia,
in francese ovviamente,
o in francese o con dei sottotitoli, peraltro completamente fuori sincrono, in francese.
In francese, ok, per cui non c'era niente anche di quello che è oggi, insomma, il sottotitolare le serie per renderle più fruibili. Era proprio un'altra epoca.
Insomma, era il progresso, era il nuovo che avanzava e tutti ne erano assolutamente felici. Lì il mercato dell'OVU, quindi, proprio per questa cosa qui, si cercava di arrivare a una fetta di pubblico che sicuramente era più piccola rispetto alla serie TV, ovviamente, perché comunque era, bisognava scucire dei soldi per avere la possibilità di vedere l'anime, però appunto i soldi erano subito in tasca, quindi diciamo, piuttosto che delle sponsorizzazioni che arrivavano alle stazioni TV, si andava più su degli editori, quindi diciamo il tutto era un po' più in piccolo e quindi anche appunto gli OVU stessi erano serie più corte. Infatti ci si dedica soprattutto o a serie che avevano minor successo, magari serie di OVU tratte da manga che erano sì di successo ma o non troppo di successo, quindi che meritassero una serie TV, o magari corti, per cui un adattamento in serie TV non avrebbe avuto senso se non allungando il brodo tantissimo. Invece in questo modo con l'OV si riusciva a condensare la storia e a far quadrare, diciamo, le spese con i guadagni. E alcune delle serie che sono uscite in OV nella prima metà degli anni 90, per esempio ricordiamo Uscire Tora, Omiadea, Bastard, 3x3 Occhi, Video Girl Lai, quindi tutte serie famose anche in Italia, perché comunque in quegli anni lì il mercato dei manga stava cominciando a consolidarsi anche in Italia, tutte serie che non hanno avuto, si pensava non avessero abbastanza successo da dedicargli tutta una serie TV, ma uno OV sì, andava bene. Quindi io direi, di questa serie di OV che io ho citato, andiamo ad ascoltarci subito una sigla, ovvero quella di Uscire Tora, che è una serie di OV che uscì anche in Italia. Non mi ricordo se li pubblicò La Granata.
Sì, La Granata Press.
La Granata, che sempre sia lodata. Te li ricordi, li avevi visti, Vale?
Gli OV ne ho visti, sì, li ho visti, ma non ho visto tutto, non l'ho visto tutto completo, non so se sia...
erano solo 10 episodi, se non sbaglio,
sì.
Non è mai stato completo. In compenso, ora a luglio 2015 in Giappone debutterà invece la serie TV di Uscire Tora, che ripartirà, suppongo, da zero e... insomma, il rischio di avere una bella serie. Il fumetto mi è piaciuto tantissimo.
Il fumetto era bellissimo, sì. E anche...
sinteticamente la trama, per chi non l'ha letto o non lo conosce?
È Inuyasha prima di Inuyasha, no, nel senso, no.
Secondo me è molto più.
Sì. Allora, praticamente questo ragazzo, Shio, è figlio di un monaco e trova...
Vive in un tempio buddista.
E trova che in un edificio, sotto, non mi ricordo, insomma, in un edificio del tempio dove gli era proibito entrare, entrare. Lui ci entra e trova un mostro che è inchiodato a una parete con una lancia. Lui libera, si fa convincere da questo mostro a liberarlo, lo libera. Questo mostro ovviamente ha intenzioni tutt'altro che benefiche nei confronti del genere umano, ma questa lancia è una potentissima arma che può soggiogarlo. Da lì i due uniscono le forze più per dovere che non per piacere, quando poi effettivamente il genere umano viene minacciato piano piano da entità sempre più potenti e sempre più malvagie, fino all'epico scontro finale.
Quindi
ovviamente
questo mostro non è cattivo alla fine?
Non è cattivo, okay. Diciamo che diventa buono praticamente al momento zero.
Okay.
Poi ovviamente c'è un segreto.
Sì, va bene, ok, allora non spoileriamo troppo, insomma lasciamo un po' la voglia di saperne di più e poi chissà, magari la serie arriverà anche in Italia. Chissà.
Speriamo.
Speriamo, speriamo. Ascoltiamoci la sigla piuttosto. Adesso su Yatta arriva la sigla di
Ushio e Tora. Shio e Tora era questa una delle sigle di apertura della serie OAV degli anni 90 e noi siamo sempre su Yatta e di anni 90 stiamo parlando. Allora, eravamo in Giappone tra la fine degli anni 80 e appunto l'inizio degli anni 90, rimaniamo in Giappone e parliamo però stavolta di serie TV, quindi spostiamoci sulla parte più televisiva. Il primo grande successo degli anni 90 ci fa fare la conoscenza di uno studio di animazione che era alla sua prima grossa produzione e che segnerà di lì avanti tutto quello che è animazione in Giappone. Il suo esordio in TV avviene il 13 aprile del 1990, stiamo parlando di Fushigi no Umi no Nadia, ovvero Nadia, il segreto della pietra azzurra. Vai Vale!
Segreto della pietra azzurra, che è stato appunto il primo successo commerciale ottenuto dallo studio Gainax, lo studio per
il mistero della pietra azzurra.
Il mistero della pietra azzurra, lo studio per capirsi diretto, fondato diretto da Hideaki Anno, che è un nome che tutti gli appassionati di animazione che hanno iniziato, comunque che conoscono le produzioni anni 90, conoscono per diversi titoli. Allora, intanto va detto che Hideaki Anno è un è sempre
pazzo.
Stato, sì, a parte quello, è sempre stato nell'ambiente dell'animazione, perché inizia proprio come fan, come noi, insomma, fondamentalmente. Lui era un appassionato di animazione, regie tecniche, quindi frequentava tutte le convention, tutte le occasioni, sfruttava tutte le occasioni appunto per conoscere, per farsi conoscere nell'ambiente, e con alcuni compagni di università girò un filmato amatoriale che presentò alla Daikon 3, quindi alla terza edizione della Daikon, che era una convention, non so se la fanno ancora,
non ho idea,
nemmeno io. Comunque era una convention dedicata proprio all'animazione, ma non soltanto all'animazione dal punto di vista commerciale, ma proprio anche a livello tecnico, quindi insomma si una fiera, una specie di Lucca dedicata alle tecniche
però
dell'animazione.
Super nerd,
esatto.
Proprio super nerd.
Il posto avremmo dovuto essere anche noi, insomma.
Non lo so, sai.
82.
Non sono convinto, non lo so.
No, vabbè, io ho sempre stato molto appassionato anche del lato tecnico dell'animazione, però ho paura che in Giappone possano andare ben oltre il mio livello di tolleranza per le tecniche particolari, eccetera. Sai, tipo le scene, tipo rivediamo la stessa scena, gli stessi 4 frame 120 volte per capire esattamente la tecnica usata. Ecco, quello magari no.
Comunque sia, in questo appunto, in questa occasione, Anno e i suoi colleghi presentano un filmato, un cortometraggio, in cui c'è una ragazza che affronta in combattimento mostri, robot, creature aliene, chi più ne ha più ne metta. E poi, insomma, la trama in qualche modo si evolve, la ragazza finisce nel deserto, dove c'è questa scena emblematica in cui lei annaffia praticamente una rapa,
un daikon,
una rapa, già la rapa bianca giapponese. La rapa innaffiata rinverdisce, germoglia, si trasforma in un'astronave, e quindi con quella si può andare poi nello spazio.
La fantasia al potere,
esatto.
Giusto così. E c'è da dire che insomma, per essere un lavoretto fatto da 4 studentelli scapestrati, comunque, oltre alla passione, comincia a trasparire anche, insomma, questi ragazzi ci sanno abbastanza fare.
Ci sanno fare, perché al di là della qualità scadente delle animazioni, dimostrano di avere le idee chiare su quanto riguarda il tipo di filmato che hanno in mente. Cioè, loro vogliono rinnovare i generi tradizionali dell'animazione. Hanno ormai capito che in TV si è visto quasi tutto, perlomeno si è visto già molto, e che i grandi trend dell'animazione ormai si avviano alla loro conclusione. Siamo nell'82, quindi a noi magari, per noi in Italia, questo discorso può sembrare quasi folle, insomma. Nell'82 da noi ancora si era nel pieno del boom, ma in realtà in Giappone le grosse cartucce erano già state sparate quasi tutti quanti. Quindi questi ragazzi, che poco più erano poco più che ragazzi, hanno già in mente che si avvicina il momento di cominciare a rinnovarsi, cominciare a creare qualcosa di nuovo, partendo però da basi, partendo da basi sicure. Lo stesso gruppo qualche anno dopo infatti fonda uno studio di animazione che si chiamerà Gainax. Tra l'altro il nome viene dal quartiere, dal sobborgo dove hanno avuto dove lo studio ha avuto la prima sede, con una X finale perché fa più estero, fa più attira di più, insomma, questo finale con la X. Ed è uno studio all'inizio chiaramente che non può permettersi grosse produzioni, collabora, realizza la parte tecnica di serie più famose, fino a che nel 1987 ufficialmente produce il primo lungometraggio che è arrivato anche da noi col titolo Le ali di Onne Amise no Tsubasa, del 1987.
Bellissimo
tra l'altro, esatto, che ottenne un buon successo di pubblico e portò lo studio nell'interesse degli sponsor, che gli permisero di realizzare poi Gunbuster, Il mistero della pietra azzurra, che invece è arrivato anche da noi. Invece Gunbuster, come già ricordato, non potrà mai arrivare da noi perché purtroppo è andato perduto il master con l'audio, quindi andrebbe risonorizzato, chiaramente non è possibile. E mentre invece Il mistero della pietra azzurra è arrivato da noi, ha avuto un grande successo anche da noi, ma credo non soltanto a noi, credo sia stata una serie piuttosto nota anche in giro per il mondo. Poi una serie di OV che si chiama Otaku no Video, anche quello purtroppo è andato perduto l'audio originale, quindi anche quello non è possibile sperare in una edizione italiana, però molto, molto carino perché al di là della trama assurda è una serie che racconta le vicende di un gruppo di otaku e quindi racconta in modo abbastanza parodistico come si può scivolare, come un ragazzo normale può tranquillamente scivolare dentro una passione che poi finisce per prendere tutta la sua vita. Ed è, da una parte, forse chi lo sa, c'è già un intento critico nei confronti di queste persone, questo ambiente degli otaku che comunque Anno conosce molto bene. Da una parte è una parodia assolutamente godibile,
e c'è anche una parte anche autobiografico, esatto. Per cui è veramente tutto insieme. Anno stava già cominciando a perdere il lume della ragione verso i primi anni 90 e insomma chiunque abbia visto Otaku no Video lo sa, perché è un finto documentario con alcuni pezzi di live action totalmente, cioè dove gli otaku già all'epoca, quindi in tempi non sospetti, venivano intervistati come il caso umano dei talk show alla TV, quindi insomma tutto molto strano, tutto molto bello e rivisto ora effettivamente tutto molto avanti, perché insomma se c'è una cosa che si può dire dello studio Gainax è che sono sempre veramente stati due passi avanti alla concorrenza, e insomma anche Nadia non faceva eccezione. Abbiamo già parlato di Nadia quando abbiamo fatto la puntata sugli pseudo Meisaku, perché effettivamente insomma ha delle pretese un po' alte anche Nadia, non sempre ci arriva, specialmente verso il finale la serie svacca un po', altra costante delle produzioni Gainax tra l'altro, però insomma è sicuramente una serie che è stato di fatto il primo vero grande successo degli anni 90 ed ha catapultato, se ce ne fosse stato ulteriormente bisogno, lo studio Gainax nell'Olimpo degli studi di animazione in Giappone. Ci andiamo ad ascoltare la sigla di Nadia?
Perché no? La sigla italiana la conosciamo tutti, la sigla giapponese forse la conosciamo un po' meno, però Ayatte è l'occasione perfetta per riascoltarsela.
Anyway,
Radio Animati, Yatta, questa è la notte giusta per parlare di cartoni animati. Come ogni lunedì sera e poi durante la settimana ci ascoltate anche in altri orari andando su www.radioanimati.it e consultando il palinsesto. Continuiamo a parlare di anni 90, abbiamo diviso questa puntata in due parti, questo lunedì la prima parte e il prossimo lunedì andremo avanti, forse, chissà, dovete continuare a seguirci per saperlo e scoprirlo fino in fondo. Eravamo arrivati al mistero della pietra azzurra e a parlare dello studio Gainax. Dove prosegue la nostra avventura nel mondo dei cartoni animati degli anni 90?
Allora, a me prima di andare avanti piacerebbe provare a fare una breve puntatina, proprio brevissima, in Italia. Nel senso che io vedo un po' di titoli di anime usciti magari in Giappone più alla fine degli anni 80 che non all'inizio dei 90. Tipo per esempio Motori in pista, 5 Samurai, roba che... da noi è arrivata non su Mediaset, non nemmeno nelle reti private, super private, ma in alcuni posti come per esempio Italia 7 oppure alle volte TMC.
Allora c'è da dire che Italia 7 in quel periodo faceva parte in realtà di Mediaset, cioè nel senso che era una, diciamo, quarta ipotetica rete del gruppo Mediaset, per cui in realtà faceva parte in un certo senso di Mediaset. E certo è che a Italia 7 venivano relegate in un certo senso solo determinate serie. Prima di tutto venivano relegate quelle serie che avevano un target prettamente maschile, per cui quelle serie di animazioni che per qualche motivo su Italia 1 non potevano trovare uno spazio.
Quelle serie di animazione per cui non ci sarebbe stata bene una sigla di Cristina D'Avena, diciamolo.
Diciamo che Cristina all'epoca di sigle per un target prettamente maschile ancora non ne stava facendo tante. Poi diciamo che col tempo, soprattutto negli anni 90, si sarebbe aperta di più. Penso a Batman, penso a Zorro, penso a altre sigle in qualche modo. Però insomma, alla fine degli anni 80 faccio un po' fatica anch'io a ricordarmi Cristina con una sigla, con un cartone animato prettamente maschile. E devo dire che c'era stato anche poco spazio di serie di questo tipo sulle reti Mediaset. Per cui insomma, comunque, Italia 7 ospita, insieme a Odeon TV direi, arriva a ospitare tantissime delle serie nuove di quel periodo, o perlomeno un determinato filone. E poi anche Junior TV, che in quegli anni insomma sta iniziando a cambiare un po' veste nonché proprietà, però anche Junior TV sicuramente inizia a diventare una rete importante per determinate serie televisive.
Tra l'altro comunque negli anni 90 stiamo già parlando di un momento in cui già non venivano più trasmessi per esempio i lungometraggi di Doraemon.
Allora Junior, quella TV. Junior TV lì a cui fai riferimento tu, in quegli anni già praticamente non esiste più, sta cambiando pelle, sta cercando di modernizzarsi, cambia di proprietà, cambierà proprietà più volte nel corso della sua vita Junior TV, e poi nome, passando da Junior TV a JTV, cambierà logo e quant'altro, e perderà un po' di questa sua natura e questa sua attenzione che aveva avuto anche nei confronti di quelle serie. Per cui sì, sta già cambiando qualcosa. Gli anni 80 ce li lasciamo alle spalle anche per quanto riguarda Junior TV.
Però ecco, rimanendo negli anni 80, facendo un breve passo in avanti, insomma anche abbastanza lungo per quanto riguarda l'Italia, a me viene in mente che in realtà poi su JTV si provò a fare, magari in collaborazione, anzi sicuramente in collaborazione, però si provò a fare delle operazioni che magari non spesso venivano fatte in altre reti in quel periodo. Mi viene in mente con Street Fighter, perché Street Fighter, che è un cartone che è andato in onda in Giappone nel 95 e su JTV nel 97, con la sigla dei Dam, che io ricordo spesso e volentieri ospiti nel contenitore che andava in onda su, che era Casa J forse,
sì, con Giorgio Surina, con insomma altri che poi sono diventati famosi, esatto, altrove,
esatto. E mi ricordo appunto che c'era questa sinergia, cioè veniva proposta anche la sigla, veniva presentata in un certo modo più moderna, più cercando con un gruppo di capelloni che magari poteva fare appeal non solo ai bambini ma anche diciamo ai ragazzini un po' più grandi.
Allora diciamo che negli anni 90 si cercò, si prese le distanze da un certo modo di fare TV dei ragazzi in Italia. Sicuramente quella che era stata l'esperienza anche di Bim Bum Bam, per come l'avevamo conosciuto negli anni 80, negli anni 90 inizia a variare. Ma soprattutto, cosa se vogliamo ancora più importante, inizia ad arrivare in Italia MTV. al di là del discorso di Anime Night, di cui magari parleremo poi in un momento consono, perché insomma ha avuto la sua importanza, sicuramente inizia a cambiare anche un po' il linguaggio televisivo italiano, per cui si inizia a cercare di avere un appeal un po' più moderno nei confronti anche delle trasmissioni per bambini o comunque per ragazzi, per cui si inizia ad avere un atteggiamento un po' diverso rispetto a quello che si era avuto fino agli anni 80. Questa modernità, beh, io lascio, non la posso giudicare, perché io in quegli anni ero già un po' troppo grandicello per poterla vivere, insomma, nel modo giusto. Certo è che io dai bim bum bam, dai vari bim bum bam e ciao ciao, non mi sono mai sentito trattato da bambino deficiente. Forse in quello devo dire la loro grandezza, insomma, riuscire a fare una bellissima trasmissione. Però, insomma, sta cambiando il linguaggio televisivo, sta cambiando la TV, sta cambiando l'offerta. Ovviamente ancora non siamo nell'epoca di internet, ma siamo assolutamente nell'epoca delle videocassette, e si iniziano a stampare anche tante videocassette di serie, dalle edizioni Bim Bum Bam Video, che in qualche modo riportano in videocassetta le serie così come Mediaset aveva proposte, però iniziano a fruire anche le serie da parte di Granata Press piuttosto che da parte di altri, e iniziano ad arrivare poi anche serie che in TV non ci arrivano proprio. Quindi insomma stanno cambiando tante cose.
Bene, quindi in Giappone cambiamento, in Italia anche gioco forza, perché insomma il linguaggio cambia e il mercato cambia insieme a lui. Chiudiamo un po' il discorso riguardante gli OAV di cui parlavamo prima, perché c'è un'eccezione, no? Prima parlavamo di che gli OAV sono tutte serie decisamente corte, diciamo, insomma, finite lì, anche perché poi la gente non è che avesse tutti questi soldi da investire per comprare o spazio in casa per comprare una quantità abnorme di videocassette che portano via sempre un sacco di posto. C'è un'eccezione, una serie di OAV infinita che parte dalla fine degli anni 80 e nella sua serie originale per 4 stagioni arriva fino al 97. Stiamo parlando della Leggenda degli Eroi Galattici, di cui Valentina è appassionatissima.
Esatto, si tratta della, io credo, della serie in OAV credo più lunga mai realizzata, perché stiamo parlando di 110 episodi per un totale di oltre 2800 minuti di animazione. Esatto, cioè
il mio sguardo, siamo in radio, non si può vedere, ma io ero tipo
sì, credo appunto sia una serie da record, anche perché appunto nasce per il mercato del long video, anche se poi è stata vista il successo che ha avuto nella versione AV, è stata anche programmata sulle reti televisive, poi ha conosciuto edizioni in DVD, adesso recentemente è uscita una edizione anche in Blu-ray, quindi è una serie famosissima in Giappone. È una serie tra l'altro particolare sotto tantissimi punti di vista, intanto perché non è ispirata a un manga, ma è ispirata a una serie di romanzi storici scritti da Yoshiki Tanaka, che è un professore universitario, uno scrittore di fantascienza, ma comunque soprattutto un professore universitario che insegna storia della Cina antica. E quindi, nonostante siamo di fronte a una serie fantascientifica dove si sprecano combattimenti fra astronavi e quant'altro, in realtà la base proprio dell'ispirazione è la formazione della Cina, insomma, fondamentalmente. E c'è questo alla base, questa trama complicatissima che vede lo scontro fra due diverse fazioni politiche per il controllo di una galassia lontana, insomma non siamo sulla Terra. Da una parte c'è l'Impero Galattico, che è organizzato e gestito come la Prussia del 1800, e questo, nonostante appunto sia una produzione giapponese, ci sono diverse, cioè, si vede che dietro c'è una ricerca storica, magari ci sono delle ingenuità, questo sicuramente, però insomma niente di così terribile, contro invece un'altra fazione politica che invece ha un ordinamento di tipo repubblicano, E nel mezzo poi c'è un altro stato indipendente che si infiltra a far da terzo incomodo. E le fazioni sono rappresentate da due ammiragli che poi diventeranno anche capi politici di queste delle parti in lotta, che sono appunto l'ammiraglio Reinhard von Lohengram e l'ammiraglio Yang Wenli. I due si combattono per tutta la durata della serie, però nello stesso tempo imparano anche a conoscersi, a stimarsi, ad ammirarsi, e quindi fondamentalmente poi ne esce la tipica storia da cartone animato giapponese, in cui i nemici non sono più nemici, diventano avversari, diventano alla pari, e quindi poi lo spettatore può tranquillamente decidere di schierarsi con uno o con l'altro, perché entrambi poi hanno una storia alle spalle, hanno c'è chi parteggia per l'uno, c'è chi parteggia per l'altro. Intorno poi ci sono tutte le storie dei comprimari, dei personaggi minori. La trama è anche molto articolata, perché ci sono tradimenti, armistizi, insomma veramente è una serie notevolmente complessa, insomma quasi non si ha quasi neanche l'impressione che si tratti di un cartone animato. Insomma, a volte può sembrare riduttivo chiamarlo così, perché è veramente un romanzo illustrato, insomma, e ha una bellissima regia, che è quella di Noburo Ishiguro, che rimane il direttore generale della serie, anche se chiaramente poi in 110 episodi i registi che si sono avvicendati sono tanti. Anche il character design è quello di Isatoshi Motoki come ideatore generale, ma affiancato da due mostri sacri dell'animazione, Akio Sugino e Shingo Araki, che anche loro hanno lavorato solo in alcune parti della serie, per una produzione che è quella della Madhouse e della Kitty Film, che insomma io credo non abbia uguali nella storia dell'animazione giapponese. Tra l'altro, se vi capitasse di vederla, nell'episodio 69 ci sono tantissime citazioni dei personaggi delle altre serie della Kitty Film. Praticamente c'è una puntata in questo episodio, c'è una scena ambientata al ristorante, e nello stesso ristorante si vedono Kyoko, Godai, ma poi tantissimi altri personaggi, perché era quell'episodio coincise con uno degli anniversari appunto della Kitty Film, e quindi venne realizzato come omaggio. Purtroppo questa serie non ha nessuna traduzione in nessuna lingua, perché una delle caratteristiche è che la colonna sonora della serie non è originale, ma è tutta fatta di montaggi di pezzi di musica classica, di musica del repertorio sinfonico tedesco, soprattutto dell'Ottocento. Infatti si sente Mozart, si sente Wagner, si sente Dvorak. Ora, il problema è che per realizzarla in Giappone furono utilizzate delle registrazioni non fatte apposta per la serie, ma estratti da altre incisioni, per le quali fu chiesto appunto il permesso di pubblicazione in Giappone, ma non esiste un permesso di pubblicazione all'estero. Quindi fondamentalmente bisognerebbe, per poterla pubblicare all'estero, ricomprare i diritti di tutte le incisioni che sono state utilizzate per creare la colonna sonora, e questo purtroppo rende la cosa, io dico, impossibile.
Oppure sostituire tutta la colonna sonora originale mettendoci i pezzi strumentali di Giorgio Vanni.
Eh certo, come no, in realtà
no, perché no?
Lo salutiamo
Giorgio. No, perché no, non perché magari potrebbe essere anche carino, ma perché è proprio cioè la colonna sonora è intrecciata all'atmosfera della serie. Insomma, quando si sente la cavalcata delle Valchirie si vedono proprio le navi che si chiamano appunto come le Valchirie, quindi questo fa sì che non esistano delle traduzioni ufficiali di Ginga e Yudensetsu né in inglese né in italiano. Se uno cerca qualcosa trova, però insomma non, ufficialmente non esiste niente.
Ecco, quindi si potrebbe dire che questo è forse il primo caso in cui ci troviamo di fronte a un prodotto che in Giappone ha veramente fatto epoca, anche se magari visto il suo nascere come prodotto direttamente per l'home video non è così per le masse come altri prodotti, però un prodotto che sicuramente è nella storia dell'animazione giapponese e nella cultura degli anime in Giappone, è appunto il primo caso di un qualcosa che poi alla fine da noi non è arrivato mai in nessun modo e probabilmente difficilmente ci arriverà, quindi insomma peccato, perché fino a quel momento eravamo abituati veramente ad avere tutto, esatto. Tutto con pochissime eccezioni.
E considerate appunto che io quando leggevo sulle riviste specializzate sempre negli anni 90 di questa serie, continuavo a sperare che arrivasse, perché vedevo queste illustrazioni, vedevo queste immagini e aspettavo fiduciosa, e purtroppo quando poi mi sono resa conto che questo non sarebbe successo è stato una grossa delusione.
E per così lenire un po' il dolore della delusione andiamo ad ascoltarci una delle opening che hanno accompagnato i 110 episodi della serie originale di Ginga Eiyu Densetsu. Il pezzo si chiama, Lorenzo non me lo ricordo,
Legends of the Galactic Heroes è il pezzo, il titolo The Stars.
Sea of the Stars.
Io ve lo leggevo fin dall'inizio perché voglio essere preciso. Giusto. Cioè non voglio farvi mancare niente. Ascoltiamocela su Radio Animate Yatta.
No need for
Quando sentirete un campanellino così, potrete voltare pagina.
E vabbè. Già, non abbiamo detto la cosa più bella di tutte, ma ormai non ha senso dirla, cavolo. Siamo dimenticati di dirlo, che la sigla, quella di Uscì e Tora, era uguale alla canzone della pubblicità delle
Mentos, è vero. E l'abbiamo persa.
Cavolo,
sì. Potevamo rientrare troppo cantandola.
Vero, pazienza, sarà per la prossima puntata. Con la
Legend of the Galactic Heroes, l'abbiamo ascoltata adesso su Radio Animati e Yatta. Abbiamo postato sulla nostra pagina Facebook due artbook direttamente dalla collezione di Valentina, che nel frattempo ha acquistato una camera blindata per il suo appartamento, perché continua ogni puntata a snocciolare delle perle incredibili dalla propria collezione. Ne approfitto per salutare un po' di amici che stanno interagendo con noi attraverso il mio profilo Facebook, Lorenzo Animati, mi trovate così su Facebook, chiedetemi pure amicizia se non l'avete già fatto. Saluto Giovanni, che mi dice: i più belli, quelli insomma gli anni 90 sono i più belli in cui mi sono appassionato agli anime, sono dell'86, quindi negli anni 90 sono stati appunto la mia infanzia. Marta mi scrive: per me sono proprio gli anni della scoperta degli anime, sono del 1984, la mia passione è iniziata proprio con i pomeriggi guardando Il Mistero della Pietra Azzurra, Sailor Moon e Company, poi è arrivato Evangelion e la mia vita è cambiata.
Ci arriviamo anche noi tra poco.
E poi c'è Roberta, dice: è stato il più bel decennio della mia vita, metà tra l'infanzia e l'adolescenza. E niente, li salutiamo tutti, così come saluto anche Giorgia, che mi ha appunto messaggiato, e Andrea l'ho già salutato prima. Possiamo riprendere il nostro cammino negli anni 90.
Allora, dopo la lunghissima space opera Gingei Udensetsu, ritorniamo in TV. E se è vero che comunque c'erano delle serie iniziate negli anni 80 che andavano ancora avanti a sprombattuto mietendo successi, una su tutte Dragon Ball Z, la cui prima puntata è dell'89, oppure anche altre serie come City Hunter, che aveva un andamento un po' più irregolare ma sempre di grande successo, oppure Yavara, una serie che a me è sempre piaciuta molto, il fumetto è in pubblicazione in Italia in questo momento, insomma, comunque qualche serie diciamo più mainstream c'era. In realtà, ritornando un po' a il nostro ideale calendario degli anni 90, per arrivare a una serie veramente importante dopo Nadia dobbiamo aspettare un paio d'anni. È il marzo del 92 e sugli schermi giapponesi arriva Sailor Moon, che cambierà molto le cose, perché comunque abbiamo già parlato tantissimo, però Sailor Moon è stata molto 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 importante. E la cosa che fa pensare è che di lì a poco, ovvero nell'ottobre invece del 1992, c'è stato quello che è stato un po' il, invece forse per un certo periodo, il canto del cigno delle maghette classiche, ovvero Hime-chan no Ribbon, ovvero un fiocco per cambiare, un fiocco per sognare, o viceversa. Viceversa, Lorenzo, te che sei esperto.
Viceversa, te lo stavo per dire.
Viceversa, che invece è proprio una serie di maghette classicissima, cioè innocuissima, se vogliamo, dove davvero la storia delle maghette è raccontata nella più candida delle maniere possibili. Ve lo ricordate voi? L'avete visto il cartone?
No.
Ma come? Io faccio tutto questo pistolotto e te?
No, non l'ho visto, perché a differenza degli amici che insomma di Radio Animati che stavano scrivendo in questo momento, mi dicevano: io sono degli anni 80, per cui sono stato nell'età giusta per guardare i cartoni animati nei primi anni 90. Io nei primi anni 90 ero in quell'età in cui in realtà ti allontanavi un po', continuavo a comprarmi CD, continuavo a ascoltare le sigle, quello non ho mai smesso, ma avevo forse un po' meno tempo per seguire i cartoni in TV, quindi non posso definirmi un grande esperto di questo periodo, e non ho mai seguito, se non sporadicamente, un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare.
Tra
per
l'altro,
quanto so perfettamente che sia, insomma, anche a livello di sigla è una sigla molto importante, il repertorio di Cristina D'Avena, famosissima e molto apprezzata dai fans.
Va detto anche che comunque da noi è arrivata nella seconda metà degli anni 90, quindi è arrivata nel 96, se non
prima TV male. Nel 96 su Canale 5,
esatto,
su Italia,
quindi,
1 scusami, su Canale 5, poi è stata replicata anche su Italia 1 e su Rete 4.
Anche io non l'ho seguita, la conoscevo perché per la verità a me piaceva il disegno, mi piaceva moltissimo, e quindi ogni tanto mi fermavo se la vedevo, ma non proprio ecco, io avevo già veramente passato il periodo in cui questo tipo di cartoni animati mi potesse anche solo lontanamente
appassionare. Ok, sì. Vedi, stesso problema.
E penso sia un po' anche quello che sia successo un po' in Giappone. Nel senso, questa serie non è che non abbia avuto successo in Giappone, la serie è stata piuttosto lunga, è arrivata a una sessantina di episodi, tra l'altro con un sacco di episodi di riassunto verso la fine, il che significa che era allungare tantissimo il brodo, e non è una cosa che fai se l'emittente televisiva non te lo chiede, quindi vuol dire che probabilmente gli ascolti erano buoni. Però è vero che di lì a poco sarebbero uscite le nuove serie di Sailor Moon, che avrebbe consolidato il suo avrebbe consolidato il cambiamento del genere.
Sailor Moon fu una cosa che personalmente ho seguito fin dall'inizio, fui travolto anche dal successo di questa serie. Fu una serie che probabilmente, se fosse arrivata negli anni 80, sicuramente sarebbe finita in fin dall'inizio come cartone animato delle 20 per l'importanza che aveva. In realtà poi finirà solo su Rete 4 per le successive tre stagioni e per le repliche delle prime due, però insomma fu un cartone animato che ricordo benissimo, per l'età anche che avevo era seguito insomma anche dagli adolescenti, non solo dai bambini. Quindi fu e probabilmente perché era un cartone che già nasceva con questo intento in Giappone. Esatto. Comunque si era alzata un po' l'asticella dell'età a cui si poteva rivolgere il cartone, nonostante l'adattamento italiano.
Sì, anche se insomma se ne era già parlato nella puntata in cui parlavamo appunto delle eroine e di Sailor Moon in particolare, che in realtà poi anche il successo con questo target così ampio di Sailor Moon fu una sorpresa, una mezza sorpresa anche per alla fine per i produttori della serie stessa. Quindi insomma strano, perché appunto i Mechano Ribbon non era certamente una serie brutta in nessun modo.
No, guarda, tant'è che altri ascoltatori stanno interagendo in questo momento con noi e mi dicono appunto, Giorgia mi dice è stata una proprio delle primissime serie che ho seguito e mi è piaciuta tantissimo, e anche Giovanni conferma quanto mi diceva Valentina, ovvero che era veramente disegnata molto bene, anche a lui piacevano molto i tratti del cartone.
Infatti però ciò nonostante da lì le maghette tradizionali hanno quasi smesso di esistere, nel senso dovevano comunque sempre aggiungere un elemento di novità, che non è un male per carità, però insomma siamo in un periodo in cui non basta più ripetere le formule vincenti del passato. Questa è una cosa di cui tutti i produttori di anime in Giappone sono convinti, soprattutto chi li paga per produrli.
Certo.
E quindi si va sulle novità, tant'è vero che anche in quel periodo lì, per esempio, sempre nel 1992, che è stato un anno pieno di serie di successo, in primavera comincia un'altra serie che va a piazzarsi nell'immaginario collettivo dei giapponesi e non lo lascia più. Stiamo parlando di Crayon Shin-chan, che è tuttora in produzione, tuttora ogni settimana c'è una puntata di Crayon Shin-chan in Giappone, e questo la dice lunga. Sono passati più di 20 anni e insomma vuol dire che ogni tanto si riesce comunque, nonostante ci sia crisi e tutto quanto, si riesce a trovare il soggetto giusto, e Shin-chan sicuramente lo era. Certo, parliamo di una serie che è completamente diversa rispetto a quelle che abbiamo nominato adesso, però anche lì...
Qui ti faccio una domanda, tu che hai vissuto Shin-chan anche in Giappone, oltre che in Italia. Se in Italia non si può definire un grandissimo successo, forse è veramente più famosa la sigla di Giorgio Vanni che il cartone animato di per sé, anche per i pochi passaggi, per mille motivi, mi chiedo se uno dei motivi per cui magari non ha avuto esattamente lo stesso successo è se per caso il cartone animato in Giappone in qualche modo è veramente indirizzato a un target un pochino più alto rispetto a quello italiano, oppure no. Cioè siamo un po' in una sorta di Bart Simpson giapponese?
Secondo me è molto più da bambini rispetto a Bart Simpson, cioè non è un prescolare, ovviamente, non è per bambini di 5 anni, è per bambine di 8-9 anni, perché comunque lui è un bambino che fa le cose da bambino, lui tira fuori il pisellino ogni 3x2 perché è un bambino sporcaccione e si ride perché lui fa vedere il sedere, non tanto per quello che dice, anche per quello che dice, però principalmente perché è un bambino sporcaccione tra le varie cose.
Qui racconto un aneddoto personale. Vai. Mi avevano portato dalla Spagna una maglietta di Shin-chan e io non sapevo...
È famosissimo in Spagna Shin-chan, ma famosissimo.
Esatto, io non sapevo esattamente chi fosse, perché in Italia ancora non era arrivato, non sapevo chi fosse, però piaceva molto questa t-shirt e giravo con questa t-shirt dove c'era davanti, e ho tuttora, Shin-chan che fa pipì, si fa la pipì addosso sostanzialmente. Ricordo di essere stato in centro a bere in un locale e un gruppo di giapponesi ha riso mezz'ora della mia t-shirt, per cui per cui ho questo ricordo legato a questa serie, a Shin-chan.
Shin-chan, tra l'altro, piccolo appuntino da nerd quale sono di animazione, perché se ne parlava prima, Shin-chan ha avuto un'evoluzione grafica incredibile, nel senso che è andato stilizzandosi sempre di più negli anni, diciamo ha fatto il contrario di quello che hanno fatto i Simpson. I Simpson si vedono spesso, no, le chart su internet di come sono evoluti i personaggi, da brutti, storti, sporchi, produzione Gabor Ciupo, quindi roba di primi anni 90, fine 80, di insomma veramente sgarrupatissima, molto più pulito, molto più tondeggiante, molto più preciso, eccetera eccetera. Shin-chan ha fatto esattamente il percorso
e questo sono contento, perché a me una delle cose che mi aveva colpito di Shin-chan e mi piaceva era questo tratto un po' sporco, diciamo un po' meno definito e meno impostato classico da cartone animato giapponese come eravamo abituati a quel momento. Era una rottura per me e mi piaceva molto questa cosa nei tratti di Shin-chan, quindi mi fa piacere che lo abbiano addirittura così ancor più rimarcato questa cosa.
Tra l'altro Shin-chan a tuttora, oltre ad andare in onda in TV, ha più o meno ogni anno un film cinematografico sui quali lavorano anche delle grandi firme dell'animazione giapponese, uno su tutte il mio adorato Masaki Yuasa, che il cui stile appunto molto spigoloso, molto sketchy, ben si adatta alle storie di Shin-chan. Quindi insomma i film non so se sono mai arrivati in Italia, i film però sono molto 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 bellini, molto particolari.
Non saprei risponderti a questa domanda, mentre so risponderti a che cosa ci andremo ad ascoltare adesso.
Dimmelo.
Ovvero, visto che insomma in qualche modo anche su Facebook tutti continuano a parlarne, saluto anche Beatrice che nel frattempo si è aggregata così alla discussione, grande fans di Il Mistero della Pietra Azzurra e City Hunter, e io andrei ad ascoltarci proprio la sigla giapponese di Un Fiocco per Sognare, Un Fiocco per Cambiare, visto che in italiano abbiamo conosciuto la sigla di Cristina D'Avena firmata da... Sì?
No, vai, finisci.
No.
Volevo dire che poi dico una cosa io prima di... volevo dirti che la sigla originale è cantata niente poco di meno che dagli SMAP, ovvero i famosi Backstreet Boys giapponesi, diciamo, i Take That e Backstreet Boys messi insieme, che all'epoca erano agli esordi e che però addirittura in una puntata fanno addirittura un cameo all'interno della serie. Questo ti fa pensare un po' anche magari a che tipo di pubblico era rivolto, cioè a ragazzine diciamo tra i 12 anni, 14 anni, che erano un po' poi quelli che compravano i dischi degli SMAP all'epoca.
Anche se SMAP mi fa pensare un po' a una cosa per pulire per terra, prendi lo SMAP che non va via quella, va bene, la finisco qua. Ascoltiamoci la sigla di Un Fiocco per Sognare, Un Fiocco per Cambiare, in giapponese, scusatemi, in italiano la conosciamo cantata da Cristina D'Avena con la musica di Franco Fasano, la versione giapponese invece fa così.
Thank you.
erano gli SMAP, che oltre ad essere delle super superstar in Giappone, in
tuttora,
questo caso, sì, tuttora assolutamente, hanno pubblicato tipo il 55esimo singolo da poco, una roba del genere, un numero simile. Insomma, dicevo, oltre ad essere delle super superstar in Giappone, in questo caso ci hanno cantato anche la sigla di apertura di Un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare. Prima sognare, poi cambiare, è importante.
Sì.
Allora, torniamo un po' ai nostri anni 90 in Giappone. Eravamo arrivati, diciamo, intorno al 1992. Abbiamo parlato un po' di serie più da femminucce, anche se dicevamo che poi Sailor Moon, ma lo stesso i Mechano Ribbon, avevano poi appeal anche tra i maschietti. Per quanto invece riguarda poi le serie per maschietti per davvero, quelle proprio le serie di menare, nel 92 è l'anno di Yu Yu Hakusho, ovvero Yu degli Spettri, serie un po', diciamo, molto figlia di Dragon Ball in certi sensi, no?
Sì, in realtà devo dire una cosa. Io Yu Yu Hakusho ho letto il manga. All'inizio, per la verità, sembrava un'altra cosa. E all'inizio, infatti, ha anche un clima molto, molto diverso dal Dragon Ball. Si parla di spettri, si parla di gente che muore, poi viene risuscitata tramite rituali.
Muore
magici,
non si può dire, siamo negli anni 90.
Viene
muore, non
eliminata,
si può dire.
Viene eliminata.
Esatto, viene eliminata, e però poi torna sulla scena. E quindi, insomma, poteva sembrare una cosa più, insomma, più intrigante. Poi però diventa anche lì la solita storia, se vogliamo, del torneo, del ragazzino protagonista che ha un certo tipo di potere e quindi sconfigge tutti gli avversari. Poi arriva l'avversario più forte, quindi per sconfiggere quello ci vuole un addestramento particolare che ti fa acquistare un potere più forte, per cui poi via via passano di livello anche gli avversari, e volendo, insomma, diventa una cosa abbastanza ripetitiva, ecco.
Quando una serie ha successo, uno dei rischi è questo: se l'autore non aveva piani a lungo termine, si scade un po' nel ripetitivo.
Purtroppo sì, insomma, io non sono mai stata una grande appassionata di queste trame, che poi, insomma, che trame inesistenti, molta azione, comunque può essere divertente, ecco, però alla lunga io non l'ho mai, insomma, non ne sono mai stata appassionata.
Il 1993 invece ci ha portato dal Giappone una serie super famosissima anche in Italia e super famosissima anche in Giappone, ovvero Slam Dunk. Abbiamo parlato nella primissima puntata, se non sbaglio, di Yatta, la puntata, sì, in cui parlavamo degli sport, la storia di Hanamichi Sakuragi, genio del basket, almeno così dice lui. E nel 1993 è iniziata anche una serie che non sono sicuro se va ancora tuttora in onda, ma se non lo fa, comunque è andata avanti per tantissimo tempo. In Italia è totalmente sconosciuta, sto parlando di Mintama Rantaro. Mai sentita nominare, Vale?
Sembra di no.
È una serie, è una sorta di Naruto per bambini, diciamo. Si svolge in un villaggio ninja, dove i protagonisti sono questi bambini, però, insomma, che invece di fare dei combattimenti veri è, diciamo, in chiave umoristica. Quella potrebbe essere, diciamo, non lo so, Doraemon se si fosse svolto in un villaggio ninja. No, in realtà è abbastanza carina. Sono stati fatti anche dei film live action, la serie, i personaggi sono molto famosi in Giappone, non ai livelli dei grandissimi classici, diciamo, però molto conosciuti, molto apprezzati, soprattutto dai ragazzini più giovani. Il 1994 ci porta invece un'altra serie che trascende un po' tra il pubblico maschile e il pubblico femminile. Sto parlando di Magic Knight Rayart. Questo invece è un po' più ci piace un po' di più, no?
Decisamente, sì. È una serie, tra l'altro, tratta da un manga delle Clamp che già di suo aveva una bellissima trama. E poi appunto è una serie particolare perché unisce gli elementi del genere maghette, se vogliamo, a quelle del fantasy, a quelle anche della fantascienza, perché comunque le tre ragazze protagoniste, pur agendo in un'ambientazione proprio tipicamente fantasy, insomma, combattono su dei robot che appunto vengono chiamati mana guerrieri nella traduzione italiana, ma che sono dei mecha, insomma, dei robot a tutti gli effetti.
Evviva! Se ne sentiva un po' la mancanza.
Se ne sentiva la mancanza, esatto. E quindi hanno. Poi, insomma, è una storia molto, molto, anche questa, molto complicata, con tanti personaggi. Tutti abbastanza sfaccettati, tutti complessi, insomma, non siamo di fronte all'eroina e alla storia che si divide in episodi, ma è una trama molto, molto più articolata. E tra l'altro, appunto, per essere apprezzata completamente va vista tutta, vanno viste entrambe le serie
senza censure,
senza
e
censure
disadattamenti,
perché in Italia purtroppo è stata maltrattata. Non tanto perché, sì, l'adattamento sicuramente poteva essere fatto meglio, ma perché è una serie che è stata tagliata proprio in malo modo. Insomma, ci sono delle scene che cominciano, poi c'è un salto, diciamo, diventa difficile anche da seguire come struttura degli episodi. L'unica cosa è che da noi è stata trasmessa come un'unica serie. Sono due in realtà, ma da noi è stata trasmessa come un'unica serie, quindi l'interezza della trama si è potuta cogliere molto, molto di più, secondo me, che non vedendo prima una serie e poi a distanza la seconda.
Bene, e quindi anche il 94 arriva. C'è anche un'altra serie importante di cui abbiamo già parlato, appunto, quando parlavamo dei disadattamenti, ovvero Marmalade Boy, che però, appunto, tutte queste serie, insomma, stiamo trovando un po' un filo conduttore. Siamo passati da serie che magari venivano ancora importate o importate o comunque trasmesse su reti, diciamo, più locali, a serie che invece vengono importate e adattate da Meset in uno dei periodi che, forse, abbiamo detto in una delle scorse puntate, sono stati forse uno dei periodi più bui per quello che riguarda gli adattamenti, con censure anche talvolta davvero inspiegabili, oltre che ingiustificabili, anche inspiegabili. Il 95 invece in Giappone si apre con Slayers, una serie che anche lì ha con Rayart forse delle cose in comune, non tanto per il tono, ma quanto per il fatto che fondono un po' questa, una fantasy di origine più occidentale con un tocco assolutamente giapponese.
Sì, anche perché Slayers comunque nasce proprio come parodia di giochi di ruolo, di un certo tipo di narrativa, anche di un certo tipo di fumetti che dall'Occidente arrivava in Giappone e aveva successo, insomma, aveva successo come l'ha avuto in Occidente. Insomma, basti pensare alla diffusione che ha avuto in Occidente Dungeons and Dragons e tutto quanto poi ha collegato a questo. In Giappone questo tipo di intrattenimento, questo tipo di passatempo è forse meno comune, ma comunque conosciuto, e Slayers nasce comunque come parodia di questo genere di situazioni, di giochi. Va detto che poi però l'aspetto parodistico piano piano lascia il campo anche qui all'azione, a trame complicate, a tantissimi personaggi. In Italia purtroppo ha avuto un adattamento discutibile, non soltanto per quanto riguarda i nomi, che sono stati tutti cambiati, poi insomma ci sono state delle censure più o meno evidenti, ma anche perché proprio gli episodi finali sono stati tagliati, rimontati, per cui non hanno avuto sul pubblico italiano quell'impatto che deve aver avuto sicuramente in Giappone, tant'è che sono ancora serie molto famose, hanno ispirato film, non so quanti special. Comunque è un prodotto che ha tirato tantissimo. in Italia invece no, ha avuto quei passaggi su Italia 1 e credo poco altro. E ciao, invece è un peccato perché era una serie veramente, veramente godibile, anche con l'adattamento discutibile che è stato fatto da noi. Comunque almeno la prima serie era estremamente godibile, io ho avuto la possibilità di vederle tutte e a me è piaciuto, però ecco, si vedeva man mano che la serie proseguiva che c'erano degli intoppi che poi appunto sono venuti fuori a essere colpa delle censure, dei tagli, degli adattamenti fatti così coi piedi.
Io direi andiamo a diritto, niente sigla perché altrimenti non facciamo un tempo, dobbiamo assolutamente chiudere questa puntata sulla prima metà degli anni 90 con la serie che ha rivoluzionato, stavolta per davvero, l'anime in Giappone negli anni 90. È il 3 ottobre 1995, risuonano per la prima volta le note di Zankoku no Tenshi no Theme, ovvero la sigla iniziale di Evangelion, Neon Genesis Evangelion. Insomma, inutile stare a raccontare di cosa parla Evangelion, tutti conosciamo Evangelion, l'abbiamo già parlato, comunque non ritiriamo fuori. Parliamo dell'importanza, e insomma parliamo, approfondiamo un po' il discorso su questa serie, sul perché è anche stata così rivoluzionaria, così importante.
Allora, intanto va detto che dietro la nascita di Evangelion c'è una storia di depressione, perché Hideaki Anno, amen, anche lui, ebbe un crollo nervoso dopo il lavoro su Nadia, il mistero della pietra azzurra, e praticamente non riusciva più a trovare né un soggetto che lo interessasse né un progetto su cui lavorare, e si trovava anche a gestire una difficile situazione economica perché lo studio Gainax in realtà era sommerso dai debiti, perché la produzione
c'era
crisi, ma soprattutto si erano fatti fuori tutti i fondi che avevano raccolto per la produzione di Onna Mise, non era rimasto niente, quindi qualsiasi tipo di progetto avessero deciso poi di intraprendere avevano bisogno di una collaborazione, quindi Anno non era assolutamente in quel momento in grado, non se la sentiva neanche di cominciare a cercarla, quindi la situazione non sembrava particolarmente entusiasmante, finì per imbattersi in un progetto ancora in realtà allo stadio embrionale di una serie che prevedeva una battaglia tra esseri umani che guidavano i robot e non meglio precisate divinità. Questa storia che insomma capitò per caso nelle mani di Hideaki Anno in qualche modo ebbe il potere di scuoterlo dal suo momento di crisi. E Hideaki Anno pensò che una storia del genere poteva essere l'ideale per far felici quel pubblico di otaku che lui amava e odiava nello stesso modo. Non aveva ancora ben chiaro che tipo di formato puoi dare a questa storia, perché l'idea era sì di fare una serie TV, ma appunto vista la situazione dello studio e anche visto il periodo non voleva escludere la possibilità che fosse anche un AV oppure che fosse addirittura un film. Sicuramente già nella mente del regista però cominciava a nascere l'idea di un protagonista maschile, perché all'inizio aveva effettivamente pensato a una protagonista, quindi pensate Shinji Ikari poteva essere una ragazza, ma poi ci ripensò perché altrimenti avrebbe rischiato di fare una cosa molto simile a Gunbuster, che invece appunto certo. era già una sua produzione, quindi per cambiare intanto stabilì che il protagonista dovesse essere un ragazzo. Poi Anno era un grande fan di Ideon, la serie cult di Tomino, e intendeva omaggiarla, quindi dicono le leggende che non soltanto tutti i riferimenti filosofici e tutto diciamo il clima fortemente spirituale di Evangelion abbia qualche debito nei confronti della serie di Tomino, ma anche il titolo, questo Eon finale che appunto lui ha voluto aggiungere per omaggiare appunto una delle sue serie preferite.
E da lì tutto il resto più o meno è storia. Diciamo che anche qui La serie al suo primo passaggio televisivo ha successo, ma non poi così tanto. Poi quello che è successo nelle ultime puntate si perde un po' tra la realtà e la leggenda urbana, non si sa se effettivamente fossero finiti i fondi, se fossero finite le idee. Fatto sta che i due episodi finali specialmente sconvolgono e prendono di sorpresa tutti i fan della serie, che reagiscono malissimo, e questo in realtà contribuisce alla notorietà della serie, perché è proprio in seguito a questa rivolta di fan nei confronti di, che arrivano addirittura a minacciare di morte, idea che hanno, che appunto la serie che sia un passaparola. Comunque la serie viene messa sotto i riflettori, molte persone la conoscono, la cominciano a seguire, si appassionano, e poi da lì la serie è stata riportata avanti, ci sono stati dei film conclusivi, c'è un remake ancora in corso di cui Dio solo sa quando vedremo la quarta ed ultima parte. Certo è che i motivi del successo possono essere veramente tanti, perché Evangelion, poi se lo si guarda bene, è comunque un frullatone di un sacco di cose possibili, perché abbiamo da i mecha super cool diversi, decisamente molto diversi da tutto ciò che avevamo visto fino a quel momento, a questi angeli misteriosi che attaccano la Terra senza un motivo particolare e che non comunicano con noi, a i personaggi le cui, insomma, che vengono così raccontati per filo e per segno, ci sono tanti momenti di introspezione, pure troppi alle volte. È una serie molto molto cupa per certi versi, perché a molti dei suoi personaggi non lascia veramente neanche un briciolo di felicità, e se gliela dà gliela toglie all'istante. Alcuni personaggi che dovrebbero essere tra i buoni sono in realtà cattivissimi, insomma tutta una serie di cose che hanno portato poi al mix di successo, oltre ovviamente non dimentichiamoci anche una buona dose di fanservice che in quegli anni lì prendeva definitivamente il largo e sarebbe poi nel corso degli anni diventato addirittura quasi un genere a sé.
Sì, secondo me Evangelion ha questo anche, il fatto che ha tanti personaggi, tutti molto complessi, tutti molto sfaccettati, e diciamo permette che ogni tipo di spettatore trovi poi quello in cui ci si può identificare. Insomma, non c'è il buono, il cattivo, la ragazza, cioè ci sono dei personaggi adatti un po' a tanti tipi di spettatore, l'adulto che magari può comprendere di più il punto di vista del dottor Ikari, oppure il ragazzino che invece si sente molto più solidale con questi adolescenti che comunque sono chiamati a combattere e che però forse non per la prima volta, non direi, ma che comunque hanno un tipo di reazione comunque molto più polemica, molto più in contrasto con quella che poi ci si aspetta sia l'atteggiamento del protagonista di una serie di robot. Quindi ecco, secondo me il vero successo di Evangelion, al di là di tutte le polemiche, al di là del fatto che forse alcune sono anche trovate pubblicitarie, chiamavano così, secondo me ha questo, il fatto che ha dei personaggi adatti veramente a un pubblico molto molto vasto, e che poi infatti ha seguito la serie.
E quindi insomma da quel momento in avanti nulla sarà più come prima. Il genere robotico che nei primi anni 90 sembrava completamente sparito riprende vigore, e con lui tutta un'altra serie di generi che così riprendono vita, e il mercato dell'animazione si avvia piano piano ad essere comunque, nonostante la crisi, quella grande macchina di soldi che è a tutt'oggi, insomma, se si compara il numero di produzioni che ci sono nel 2015 rispetto a quelle che c'erano anche solo nel 1995, beh, il numero è decisamente più alto al giorno d'oggi. Lorenzo, io penso che ci siamo.
Sì, lo penso anch'io.
Sì. No, era bello, se facevi il microfono spento era bello, perché sembrava di sentire i tuoi pensieri davvero.
Allora, facciamolo con il microfono spento.
Riecheggiavano.
Sì, lo penso anch'io.
Bene, no, dai, non è male.
Non era male, vero, no, come no. Cosa? No, vabbè, meglio sentirsi più chiaramente. No, direi che ci siamo, ma direi che probabilmente abbiamo un altro po' di anni 90. da strattare.
La prossima settimana, forse, se non ci viene esatto, se non ci parrà più opportuno intervallare gli anni 90 con qualcosa di diverso, comunque sì, insomma, in una delle prossime puntate sicuramente andremo a vedere cosa succedeva in Giappone dal 1996 al 2000 e anche cosa succederà in Italia, perché l'hai nominata tu prima. Alla fine degli anni 90 in Italia nuovamente cambierà tutto, perché arriverà l'MTV Anime Night, che è stata per una generazione quello che Bim Bum Bam è stato per noi.
Eh sì, anche perché in certo senso c'è un po' una staffetta fra le due, perché Bim Bum Bam finirà la sua vita nei primi anni 2000, anche se in realtà sarà una morte molto lenta, perché spariranno i siparietti diventeranno semplicemente le telepromozioni, resteranno i cartoni solamente con il logo Bim Bum Bam, spariranno anche quelli, quindi insomma sarà una lenta morte in qualche in un certo senso e fra l'altro coinciderà anche con il cambio della responsabile della fascia ragazzi Mediaset, perché è proprio di quegli anni appunto l'uscita di Alessandra Valeri Manera, che aveva accompagnato dai primissimi anni 80 fino a quegli anni, quindi cambieranno tante cose, però ne nasceranno altre, fra cui gli MTV, gli anime appunto su MTV.
Io devo dire che comunque Bim Bum Bam muore quando sparisce Batte Roberto. Cioè, per me si identificano così.
Ognuno ha la sua generazione. Non so perché Batte Roberto, tu non sei della generazione di Batte Roberto, sei più di Wanathan o di Wantastico, delle cose anni 80.
Io Batte Roberto mi piaceva.
Ok, va bene, lo accetto. Bene, allora io direi di salutarci con la sigla di Evangelion, visto che in qualche modo proprio con questa serie concludiamo questa puntata di Atta. Fra l'altro Marta, che in questo momento scriveva appunto che era una delle sue serie preferite, la serie che ha seguito da adulta, con personaggi che avevano una certa maturità, poi si identificava in Shinji, giusto? È uno dei protagonisti, l'avrei preso a sberle anche ai tempi, dice.
Cioè, se lo dici così vuol dire che non hai mai visto una puntata di Evangelion, Lorenzo.
Finisce qui la puntata di Atta di questa settimana.
No, vi rendete conto?
No,
ognuno ha i suoi scheletri nell'armadio.
Succede. C'è chi abbatte Roberto.
Esatto, c'è chi abbatte Roberto. E Mauro dice: mi ha colpito il fatto che non fosse incentrato su battaglie di robottoni, ma in primo piano c'erano elementi, la psicologia dei protagonisti. Quindi, insomma,
è tutto vero.
Devo rimediare. Ci ascoltiamo la sigla di Evangelion. Da parte di Lorenzo è tutto per questa puntata di Yatta.
Da parte di Chinoppi altrettanto è tutto.
Da parte di Valentina è tutto.
Ciao e ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao.
Ciao. Shōnen yoshiwa ni nare.
呼ばれる朝が来る細い首筋